come facevano i miei conti, sono un avvocato di Cagliari e anche io appartengo al centro di giustizia dei massi, come stava già dicendo il collega Gallo. Il mio intervento è stato suscitato da un fatto di cronaca realmente accaduto alcuni mesi fa al confine tra gli Stati Uniti e il Canada. È la disavventura del signor Sebastian Boucher, che quando si stava uscendo dagli Stati Uniti alla frontiera del Canada incontra gli agenti doganali, i quali decidono di controllare il suo portatile, e gli agenti infatti vengono insospettiti dal fatto che sul suo computer vi fossero dei file con apparente indicazione, e quindi la riconducibilità di questi file a dei contenuti di tipo pedopornografico. Questi file però erano cifrati con PGP, che è l'omologo di NewPG, e chiesero gli agenti al signor Boucher: dacci la password perché vogliamo vedere cosa c'è dentro. E il signor Boucher dice no. A questo punto ci sono state delle vicende legali per cui un tribunale ha chiesto al tribunale superiore, diciamo così, ma noi possiamo effettivamente costringere il signor Boucher a darci la password? Questo è il problema che mi ha incuriosito. Occorre preliminarmente premettere che assai recentemente, quindi il 21 aprile di quest'anno, è intervenuta un'altra sentenza della Corte d'Appello degli Stati Uniti nel processo contro Michael Timothy Arnold, in cui si fa riferimento ai controlli che vengono fatti alla frontiera dei computer, e si dice che la Corte d'Appello degli Stati Uniti dice che il contenuto sui file contenuti in un computer è perfettamente lecito anche nelle ipotesi in cui manchi un qualsiasi legittimo sospetto. Quindi non abbiamo bisogno nemmeno di vedere una scritta che poteva ricondurre a un file pedopornografico. Potevano controllare e basta. Perché comunque il passaggio di frontiera era una cosa che poteva creare dei problemi ed era una cosa che legittimava senza bisogno di un sospetto. Che cosa avrebbe dovuto fare il signor Boucher quando gli agenti doganali gli chiesero la password? Rivelare la password e quindi dare di conseguenza la certezza della detenzione di questo materiale illecito, oppure tacere ed evitare così di autoaccusarsi? Il signor Boucher optò per la seconda soluzione. Oltretutto, tale scelta era stata determinata, secondo Boucher, secondo i suoi avvocati, dalla diritto che a lui derivava dal quinto emendamento degli Stati Uniti, e quindi il quinto emendamento degli Stati Uniti che dice in una sua parte che nessuno può essere obbligato a deporre in un procedimento penale contro di sé. Ho sottolineato con un tono più alto in un procedimento penale perché vediamo che se facciamo un confronto tra il quinto emendamento statunitense e quello che potrebbe essere il quinto emendamento italiano, che comunque sono principi costituzionali contenuti nella Costituzione, possiamo vedere che il nostro sistema costituzionale dice che la difesa è un diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento, però non si fa riferimento al procedimento penale e basta, come nella Costituzione, nel quinto emendamento degli Stati Uniti. Quindi da questo punto di vista il nostro ordinamento è più garantista. E quindi esiste anche a livello costituzionale in Italia il principio di cosiddetto nemo tenetur se detegere, nessuno è tenuto ad autoaccusarsi. E questo principio non si ricava da una norma specifica che dice esiste il principio che non sei tenuto ad autoaccusarsi, ma si ricava da un combinato disposto di due articoli, l'articolo 2 della Costituzione e l'articolo 24 secondo comma. All'articolo 2 vediamo: la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove si svolge la sua personalità, eccetera. L'articolo 24 secondo comma dice: la difesa è un diritto inviolabile, quindi fa riferimento ai diritti inviolabili dell'uomo dell'articolo 2, in ogni stato e grado del procedimento. Abbiamo anche norme specifiche che in Italia richiamano il principio del nemo tenetur se detegere, ed in particolare l'articolo 198, comma secondo del codice di procedura penale, dove si dice che il testimone non può essere obbligato a deporre sui fatti dai quali potrebbe emergere una sua responsabilità penale. Anche questa norma non è altro che una espressione dei principi costituzionali, e se esistesse una norma che dice l'esatto contrario del secondo comma del 198 sarebbe incostituzionale, proprio perché si contrappone alle norme costituzionali che abbiamo appena visto. Poi c'è l'articolo seguente del 199 che estende, cosa che negli Stati Uniti non esiste, questa facoltà anche ai prossimi congiunti, quindi anche un prossimo, non è solo autoaccusare, ma accusare anche qualcuno che c'è talmente caro che è come se fossimo noi stessi. Questo, l'articolo 198, sebbene abbia come destinatario il giudice, perché dice il testimone non può essere obbligato, chi obbliga il testimone in udienza eventualmente il giudice. Quindi è il giudice che è destinatario del 198 e vieta al giudice di costringere il soggetto a parlare in quelle situazioni. E se il soggetto viene comunque costretto a parlare, vi è inutilizzabilità di quella dichiarazione. Quindi il giudice, cosa significa inutilizzabilità? Ormai il giudice l'ha sentita la dichiarazione, però non può utilizzarla nella sentenza per motivare la condanna, l'eventuale condanna. E questo, il 198, opera anche con riferimento al pubblico ministero, quindi in base all'articolo 362 che è richiamato che richiama l'articolo 198, e alla polizia giudiziaria nell'articolo 351 che richiama il 362. Abbiamo detto la difesa è un diritto inviolabile in ogni stato e grado del processo, del procedimento. Il signor Boucher in Italia si sarebbe visto sequestrare il portatile, sicuramente, sarebbero state svolte delle indagini sul suo computer, il pubblico ministero all'esito delle indagini preliminari avrebbe potuto chiedere eventualmente rinvio a giudizio, tutto secondo le ordinarie regole del processo penale. Abbiamo un altro articolo interessante nel nostro codice di procedura penale, che è l'articolo 63. È uno degli articoli fondamentali del nostro codice di diritto, che dice che se davanti all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria una persona non imputata, ovvero una persona non sottoposta a indagini, rende delle dichiarazioni dalle quali emergono indizi di verità a suo carico, l'autorità procedente ne interrompe l'esame e dice: alt, mi pare che da quello che stai dicendo ci possa essere la possibilità di instaurare un procedimento penale nei tuoi confronti, io ti interrompo, ti invito a nominare un difensore e tutto quello che hai detto finora non potrà essere utilizzato contro di te nel processo. False informazioni. Sto facendo una ricostruzione, diciamo una cascata di norme del codice di procedura penale per poi andare a riprenderle alla fine e quindi per concludere. Nel nostro ordinamento non è previsto il reato di falsa informazione della polizia giudiziaria, quindi se la polizia giudiziaria ci fa una domanda, noi possiamo anche dire il falso. Attenzione, il falso nel limite in cui, non so, qua non si vede, è rimasto sotto qua, nel limite in cui non vi sia il reato di favoreggiamento, quindi il falso non per proteggere qualcuno, quindi agevolare qualcuno dalla commissione del reato o dal scamparsi al reato, ma comunque in sostanza con questo limite non vi è il reato di falsa informazione alla polizia giudiziaria. È previsto unicamente il reato di falsa informazione al pubblico ministero e al difensore. Il problema è questo, ma la richiesta del pubblico ministero non ottemperata di rivelare una password è astrattamente inquadrabile nel reato di cui l'articolo 371 bis del codice penale? Il 371 bis è un articolo sulla falsa informazione appunto al pubblico ministero. Quindi vediamo se ci può rientrare questa fattispecie. Chiunque nel corso di un procedimento penale richiesto dal pubblico ministero di fornire informazioni ai fini delle indagini rende dichiarazioni false ovvero tace in tutto o in parte ciò che sa intorno ai fatti, evidenzio i fatti sui quali viene sentito, è punito con la reclusione fino a 4 anni, eccetera, eccetera. Abbiamo un'altra norma di sbarramento nel nostro ordinamento che è richiamata, cioè che è comunque un'estrinsecazione del principio del nemo tenetur costituzionale, ed è l'articolo 384 che introduce una causa di non punibilità, che è comunemente considerata una causa di giustificazione in questo caso. questo articolo fa riferimento al 371 bis, non so se fa riferimento al 371 bis, e dice che non è punibile chi ha commesso il fatto, quindi le false informazioni al pubblico ministero, per esservi stato costretto dalla necessità di salvare se medesimo o un prossimo congiunto, quindi il riferimento va, torna anche a quelle norme che abbiamo già letto, da un grave e inevitabile nocumento alla libertà o all'onore. Quindi il 384 in sostanza cosa fa? Bilancia quelle situazioni anomale che avrebbero potuto portare comunque il soggetto intimorito dalla tintinnar di manette, come si diceva un tempo, a comunque rendere dichiarazioni anche autoaccusatorie. Quindi ritiriamo un attimo il problema. A richiesta del pubblico ministero non attenterate di rivelare una password. Il pubblico ministero italiano che chiede al signor Boucher, signor Boucher, mi dia la password perché io voglio vedere se ci sono file pedopornografici. È inquadrabile astrattamente nel reato di quell'articolo 371 bis del codice penale, e quando potrà dirsi che il soggetto che si è rifiutato di comunicare una password non sarà punibile ai sensi del 384? In un modo assoluto non sarà punibile nel momento in cui si scoprirà effettivamente il contenuto del file, in un modo assoluto. Ricordiamo poi che nel processo penale non esistono prove legali, nel senso che il giudice penale, a differenza del giudice civile, non conosce delle prove che limitano la sua decisione. Quindi il giudice, anche se le prove gli dicono nero, lui può decidere il bianco, ovviamente motivando. Qual è il limite del principio del nemo tenetur de tegere? È che per opporre il privilegio, per dire sono immune perché non ti posso rivelare le informazioni di cui sono a conoscenza perché altrimenti mi autoaccuserei. Sì, ma bisogna dare una giustificazione a questo privilegio, quindi all'opporre questo privilegio. E questo significa che non si può tacere semplicemente e dire no, non parlo perché altrimenti mi autoincrimino. Bisognerebbe invero dimostrare di trovarsi in una situazione legittimante il privilegio, l'opposizione del privilegio, senza dimostrare troppo però, perché altrimenti sarebbe reso vano il principio di divieto di autoaccusazione, di autoincolpazione. Ipotizziamo che il nostro signor Boucher dica: non vi svelo la password perché la detenzione dei file cifrati costituisce reato. Quindi non sta dicendo che tipo di reato, non sta dicendo se sono file pedopornografici, non sta dicendo se sono file la cui detenzione è comunque illecita, non è solo i file pedopornografici che limitano la libertà di detenzione. O perché comunque su di lei un documento nell'onore, ad esempio c'è. Sono foto scandalose della moglie che con altri amici organizzano qualche festa, no? Quindi anche se il documento può derivare per la giurisprudenza pacifica anche dall'applicazione di sanzioni amministrative, quindi, e questo è stato evidenziato dalle sezioni unite della Corte di Cassazione nella recente sentenza Morea, famosissima sezione unita di quest'anno, dove si dice appunto che il riferimento era un caso di traffico di sostanze stupefacenti, quindi il soggetto non ha rivelato una determinata informazione perché voleva evitare anche solo di autoaccusarsi per l'applicazione della sanzione amministrativa di quell'articolo 75 e quindi esatto, quindi anche l'uso personale, e lui voleva anche evitare di far sapere che faceva uso personale di sostanze stupefacenti. Se il Boucher non dimostra quindi quali file vi sono celati all'interno del file cifrato, il pubblico ministero non potrà effettivamente qualificare giuridicamente la fattispecie con sé, e quindi non potrebbe creare un capo di imputazione e dire perché ha dei file pedopornografici o perché ha violato le norme sul diritto d'autore. Potrebbe trattarsi di qualsiasi cosa, quindi lui ha dimostrato senza dimostrare troppo, il nostro signor Boucher, però. E se non ricorda la password? Cioè, anche a voler ritenere integrato il reato di falsa informazione al pubblico ministero nel caso in cui taluno non voglia liberare la password di accesso al file cifrato, ovvero astrattamente, dico astrattamente parlando della peggiore delle ipotesi, ritenersi che questa informazione rientrante nel discorso di cui all'articolo, all'articolo 381 bis. Cosa succederebbe nel caso in cui invece il soggetto non possa rivelare la password perché non la ricorda? Qui ho fatto uno schemino che è molto semplice e lo salviamo, non voglio ammorbarvi con questi schemini, anche perché faccio una precisazione doverosa successivamente. Nello schema appena visto, che voi tutti ricorderete, la configurabilità del reato previsto dall'articolo 371 bis rappresenta la peggiore delle ipotesi prospettabili, perché noi come gli avvocati, io la mia scarsa esperienza, ci sono avvocati che hanno molta più esperienza di me, sanno che ci sono dei pubblici ministeri che fanno delle qualificazioni giuridiche dei fatti che lasciano un po' perplessi e che quindi lasciano anche il tempo che trovano. Ma questo, ma tanto. Quindi, l'oggetto della la richiesta del pubblico ministero, e torno a quando ho parlato dell'articolo 371 bis, dove si dice chiunque nel corso di un procedimento penale ha richiesto dal pubblico ministero di fornire informazioni ai fini delle indagini rende dichiarazioni oppure faccia in tutto infatti ciò che sta intorno ai fatti, ma la password è un fatto? In realtà la rivelazione della password non sarebbe rivelare ciò che sta intorno ai fatti, ma secondo la mia modesto modo di vedere ciò che è un qualcosa che non deriva dalla percezione della realtà fenomenica e quindi non potrebbe essere inquadrato come fatto. Voglio chiudere con alcune slide che sono, diciamo, possono far rabbrividire. In alcuni casi utilizzare strumenti di cifratura dei dati è un reato. E quali? In quali casi? È sufficiente detenere un software per la cifratura dei dati, quindi ad esempio anche eventualmente la privacy box del progetto Winston Smith potrebbe, la detenzione di questo software potrebbe integrare un reato, ma siamo in una situazione ben diversa da quella prospettata dalla legge cosiddetta RIPA inglese che condanna chi non rivela l'autorità giudiziaria alla password. Qua siamo in una situazione diversa. E qual è la situazione diversa? Ci riferiamo all'istituto dell'avviso orale. L'avviso orale è stato una norma novellata più volte nella legge 1423 del 1956. L'articolo 4, il comma 4, dice che con l'avviso orale il questore può imporre alle persone che risultino definitivamente condannate per delitti non colposi, eccetera, eccetera, la detenzione. Dice il divieto di possedere o utilizzare in tutto o in parte programmi informatici e altri strumenti di cifratura o criptazione di conversazioni e messaggi. Oh, cos'è l'avviso orale? È una misura di prevenzione, quindi significa che non è necessario che sia stato commesso nessun reato. Prevenzione significa che viene appunto prima della commissione di un qualsiasi reato. È emanato sulla base di una prognosi di pericolosità di determinate persone, quindi il questore può dire secondo me questa è una persona pericolosa sociale, ti applico l'avviso orale, quindi ti vieto di frequentare determinati locali, ti vieto di frequentare determinate persone, ti vieto anche di utilizzare sistemi di cifratura dei dati. L'avviso orale, fortunatamente, tra virgolette, ha una durata limitata a 3 anni, e non è direttamente impugnabile in sede giurisdizionale, significa che non ci si può fare appello, è un provvedimento del questore. Ed è un reato, e quindi il reato introdotto al quinto comma della legge 1423-56, novellata anche nel 2001, chiunque violi il divieto di cui al quarto comma, quindi quello precedente, è punito con la reclusione da 1 a 3 anni e con la multa da lire 3 milioni a lire 10 milioni. Ovviamente il cambio, la conversione in lire euro è abbastanza rapida. Quindi questo reato rappresenta un reato di sospetto, quindi è un'intrinsecazione di una situazione di sospetto che fornisce una forma estremamente anticipata di tutela penale a un determinato bene giuridico. Quindi solitamente la norma penale viene costruita in questo modo: io voglio tutelare un determinato bene giuridico, siccome l'ordinamento ha molto a cuore la tutela di questo bene giuridico, ad esempio la vita delle persone, io introduco il reato di omicidio. È possibile poi fare anche un parallelo con l'articolo 707 del codice penale, e l'articolo 707 è una contravvenzione ed è possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli. Chiunque, essendo stato condannato per delitti determinati da motivo di lucro, per contravvenzioni concernenti alla prevenzione di delitti contro il patrimonio, per mendacità, eccetera, eccetera, è colto in possesso di chiavi alterate o contraffatte, ovvero di chiavi genuine atte a sforzare serrature, le quali non giustifichi l'attuale destinazione, è punito con l'arresto da 6 mesi a 2 anni. Quindi qual è una differenza che possiamo fare tra il quinto comma della 1423 del 56 e il 707? Sono tutti e due reati di sospetto. Sono tutti e due reati di sospetto e sono tutti e due reati cosiddetti ostativi, cioè incriminazioni che non colpiscono comportamenti offensivi di se stessi di un bene, ma tendono a prevenire il realizzarsi di azioni effettivamente lesive o pericolose, mediante la punizione di atti che sono la premessa idonea per la commissione di altri reati. E quindi, ad esempio, non potremmo detenere strumenti tipo Enigma, che sono strumenti di cifratura, GTG. Quindi un parallelo che possiamo fare è che il 707, almeno quindi il possesso ingiustificato di chiavi alterate di Maldelli, prevede che il porto debba essere non giustificato. Quindi anche nelle ipotesi in cui si rientra esattamente nell'articolo del 707, se se ne giustifica il porto, la sanzione potrebbe non essere disposta. Nel quinto comma del 1423 no. Non puoi giustificare comunque il possesso di quegli strumenti. Quindi non ti solleverebbe dalla responsabilità. L'ultima slide, per concludere, mi pare che sia una frase, diciamo, molto, molto interessante. Non si vede chi è l'autore, ma è Stefano Rodotà, che penso che non abbia bisogno di presentazioni. Bisogna diffidare dall'argomento di chi sottolinea come il cittadino provo non abbia nulla da temere dalla conoscenza delle informazioni che lo riguardano. L'uomo di vetro, cioè l'uomo che è limpido, che fa vedere all'ordinamento ciò che è all'interno, è una metafora totalitaria, perché su di essa si basa poi la pretesa dello Stato di conoscere tutto, anche gli aspetti più intimi della vita dei cittadini, trasformando automaticamente in persona sospetta chi chieda salvaguardia della vita privata. Questo è il Stefano Rodotà, ovviamente non ha bisogno di questo. Io vi ringrazio e concludo.